Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo, capitolo 8 secondo, del Vangelo secondo Matteo, da 14 a 17. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Allora abbiamo visto Gesù in questi giorni, prima di tutto, che raccomanda di non limitarsi ad ascoltare, ma di fare la volontà del Padre. E lui adesso ci mostra proprio che anche lui non si limita ad ascoltare, ma fa la volontà del Padre. La volontà del Padre che lui ha ascoltato è di essere, che lui sia il Salvatore, il Redentore. E lo abbiamo visto già all'opera col lebbroso. Gesù ha fatto la volontà del Padre toccando il lebbroso, purificandolo. Lo abbiamo visto col centurione, dargli la parola che apprezzava la sua fede, quella fede che ha ottenuto la guarigione del ragazzo. E adesso vediamo Gesù che entra in casa. Col lebbroso era fuori del villaggio, col centurione era arrivato dentro nel villaggio, ma sulla strada. Adesso è in casa. Tutti i luoghi sono adatti, sono luogo di salvezza. Non il tempio, non la sinagoga, ma tutti i luoghi dove vivono gli uomini. Entrato nella casa di Pietro. Come mai entra nella casa di Pietro? Che casa è la casa di Pietro? Pietro è stato, almeno secondo questo Vangelo di Matteo, il primo dei chiamati. E sarà sempre il primo ad intervenire, sarà sempre il primo nell'elenco degli apostoli. La casa di Pietro è il luogo dove si raduna la piccola chiesa, che ancora non si chiama chiesa, ma già sta nascendo. Con Gesù ci sono già quattro che camminano con lui: due fratelli più altri due fratelli. Questo l'avevamo visto gli anni scorsi. Ora nella casa di Pietro, il luogo dove si raduna la piccola chiesa ancora non degna di questo nome, ancora imperfetta, perché non hanno ancora imparato nulla, hanno ascoltato il discorso della montagna, ma ancora non hanno imparato a vivere. Però è già il luogo dove anche Gesù sta insieme con i suoi. Entrato nella casa di Pietro, vide, già questo verbo è stato adoperato varie volte per Gesù, che significa che Gesù ha gli occhi aperti. Significa che tutto quello che succede non gli rimane estraneo. Vide la suocera di lui che era a letto. Dobbiamo sapere che con ogni probabilità le case di Cafarnao non erano come le nostre. Nelle nostre case c'è il soggiorno e la cucina e la stanza da letto non la vede nessuno. Quindi se fosse stata una casa delle nostre, Gesù non avrebbe visto la suocera a letto con la febbre. Come saranno state le case? Si vede che era tutto aperto, era tutto lì. Allora vide, era la suocera di lui. Chi è la suocera? È la madre della sposa. E per le abitudini e per la legge di allora, la suocera faceva parte di diritto della famiglia. Allora è la madre della sposa. E la sposa, per la quale lo sposo dà la vita, la sposa è la Chiesa. La madre della sposa è l'origine della Chiesa, da dove vengono i discepoli di Gesù? Vengono dal popolo ebraico, dal popolo di Israele. Nel popolo di Israele non c'erano solo farisei e scribi che diventano poi o tutti o in parte grandi nemici di Gesù, ma c'erano anche quelli che attendevano la redenzione di Israele, come ricordate Simeone e Anna nel Tempio, e così molti altri, anche tutta quella folla che seguiva Gesù. La suocera di Pietro, la suocera della piccola chiesa che si riunisce nella casa di Pietro, può rappresentare benissimo tutti questi ebrei, israeliti, che sono in attesa del Redentore, del Messia. Ma anche tutti questi, nonostante la loro buona disposizione interiore di attesa del Messia, a letto con la febbre. Non riescono a far niente, sono inoperosi, immobili, non stanno in piedi. Deve venire Gesù per metterli in piedi. Senza Gesù non fa niente la Chiesa, ma senza Gesù non fa niente nemmeno la madre, cioè il popolo da cui viene, da cui hanno preso vita i membri della Chiesa. Anche questo, tutto il popolo di Israele deve incontrare Gesù per poter essere disponibile. Le toccò la mano. Allora si tocca con la mano. Allora la mano di Gesù incontra la mano della suocera. Con la mano Gesù tocca e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Gesù tocca la mano, così quella mano riceve purificazione. Riceve, noi diremmo, salute, perché c'era malattia, la febbre, ma invece non riceve salute, ma riceve la capacità di servire. E questa è la salute, la vera salute dell'uomo. L'uomo è sano quando serve. Diventa capace di servire. Gesù qui, con la suocera di Pietro, non usa la parola, non parla. Avete notato? Le toccò la mano. Basta questo. Perché il popolo di Israele ha già la parola di Dio, la legge e i profeti. Hanno già la parola, solo la devono mettere in pratica. E allora ecco che le tocca la mano, così con la mano si può mettere in pratica la parola. La suocera si alzò e lo serviva. Anche i giusti di Israele adesso possono servire, essere servitori. E tra questi possiamo ricordare già in anticipo Nicodemo e Giuseppe di Arimatea, che si mettono a servire. Fanno parte di questo popolo che attende la redenzione. Senza Gesù nessuno riesce a far nulla, né la Chiesa e nemmeno l'Israele fedele. Anche quello ha bisogno di Gesù. Altrimenti sono inoperosi, malati. Il tocco della mano di Gesù rende capaci di servire. Lo serviva, attenzione, non dice li serviva. Negli altri Evangeli è detto che Gesù è entrato in compagnia di Pietro, Andrea, di Giacomo e Giovanni. Qui Matteo ci risparmia tutti questi particolari, perché lo vedremo anche nei prossimi incontri di Gesù. Si vede che Matteo vuole che i nostri occhi fissino soltanto Gesù, per cui non vuole distrarci con tutti gli altri particolari, che noi gradiremmo perché siamo curiosi anche, tra il resto. Ci piace sapere tante cose. Matteo ce le risparmia, perché vuole che sia solo Gesù che entra nei nostri occhi e quindi nella nostra vita, nel nostro intimo. E qui dice lo serviva, non li serviva, perché noi dobbiamo abituarci a servire solo Gesù. e nessun altro. Qualunque cosa facciamo, anche per i fratelli, la facciamo come per il Signore e non per gli uomini, ce lo dirà San Paolo nella lettera ai Colossesi. Come per il Signore, tutto quello che fate, fatelo come per il Signore e non per gli uomini. Certo che San Paolo, di tutto quello che fate, nessuno faceva, Gesù non c'era come persona che ha bisogno di essere servita, era risorto, non aveva bisogno di nulla. Tutto quello che fate, è chiaro che lo fate per gli altri. Quindi tutto quello che fai per gli uomini, fallo come per il Signore, non per gli uomini. E San Paolo continuerà, è da lui che riceviamo la ricompensa. Gesù è l'unico degno di essere servito, perché è l'unico servo, l'unico servitore, è il servo di Dio. E noi serviamo soltanto Lui, anche quando facciamo le cose per gli altri. E facciamo sempre cose per gli altri. Venuta la sera, quindi passano un po' di ore. Qui Matteo non ce l'ha detto, ma gli altri, Marco e Luca, ci dicono che è uscito dalla sinagoga, quindi era mezzogiorno. Quindi prima che arrivi la sera passa un po' di tempo. Cosa avrà fatto? Matteo non ce lo dice. Lascia che ce lo immaginiamo noi. Venuta la sera, quindi perché attende che venga la sera? Gli portarono. Perché se fosse stato un altro giorno, gli potevano portare gli ammalati anche durante il pomeriggio. Ma se aspettano che venga la sera, vuol dire che quel giorno è sabato. E allora non si portano pesi, neanche malati, in giorno di sabato. Dagli altri evangelisti, sapendo che sono usciti dalla sinagoga, vuol dire che era sabato perché erano andati anche nella sinagoga. Matteo non ce l'ha detto, ma lo intuiamo da questo piccolo particolare, venuta la sera. Cioè, passato il sabato, al tramonto del sole è un nuovo giorno. Inizia il lavoro degli uomini. E com'è che la città inizia il suo lavoro? La città di Capernaum. Iniziano a lavorare in questo modo nuovo, mai fatto prima. Il primo lavoro della settimana è portare gli indemoniati e i malati a Gesù. Iniziano il lavoro portando a Gesù quelli che soffrono. E allora vediamo arrivare da Gesù non solo gli ammalati, ma anche i sani. Sono i sani che portano gli ammalati. Quindi tutti sani e malati, portatori e portati, tutti da Gesù. Si inizia così la vita. La vita lavorativa, il lavoro. Per questo penso che i cristiani hanno imparato a iniziare il lavoro con la preghiera. Gli portarono molti indemoniati. Chi sono gli indemoniati? Sono persone che soffrono. Soffrono perché non riescono ad ubbidire a Dio. Non riescono ad ubbidirli perché nemmeno riescono ad ascoltarlo. Difatti, Il demonio, la prima cosa che fa è portar via la parola. Lo vedremo con la parabola del seminatore. Il mestiere del demonio è portar via la parola che non possa mettere radici nel cuore dell'uomo. Quindi gli indemoniati sono quelli che soffrono e l'uomo deve soffrire molto se non ha la parola di Dio. Soffre confusione, soffre incapacità di vedere lo scopo della propria vita, che è la parola di Dio che ce lo presenta, ce lo annuncia. Chi porta in sé o chi è succube del demonio è senza luce, perché la parola è lampada ai miei passi. Chi è senza lampada per i passi è non solo confuso ma inciampa continuamente. Dona intelligenza ai semplici la parola. È il Salmo 119. Dona intelligenza. Quindi l'indemoniato che non ha la parola non è intelligente, è stolto, anche se ha la parvenza di essere molto intelligente, ma è un'intelligenza che non tiene conto della parola di Dio. È gioia del mio cuore la parola, perciò l'indemoniato è triste, non conosce la gioia, è lontana da lui. Verità e giustizia è la parola, quindi l'indemoniato è menzognero, anche se sembra che le cose che dice si avverino il giorno dopo, ma è menzogna, non mostra la verità dell'amore del Padre. Verità e giustizia è la parola, quindi l'indemoniato è ingiusto perché non riesce a fare la volontà di Dio. Gli portarono molti indemoniati, quindi sofferenti. Come mai dice molti? Nella città ce ne sono molti. Questa parola è vera, è parola, molti indemoniati, non uno o due, molti. E cosa fa Gesù? Egli scacciò gli spiriti con la parola, con la parola. Non fa come San Benedetto. Ricordate come ha fatto San Benedetto? Quando gli hanno detto: Padre, quel fratello non viene mai a pregare con noi. Quando noi entriamo in chiesa a pregare, lui sta fuori a passeggiare. Allora il Santo Padre Benedetto dice: aspetta, vedrete. Ha un demonio sulle spalle, glielo scaccio io. E prende un bel bastone nocchieruto e giù sulle spalle a quel demonio che faceva stare il fratello fuori. E da quel momento è entrato. Il metodo di San Benedetto l'hanno imparato poi anche certi genitori con i loro figli che quando sono presi dal demonio e stanno fuori di casa o fuori dalle regole della famiglia. Gesù scacciò gli spiriti con la parola. Ecco, vi ho detto che appunto l'indemoniato è colui che non ha la parola. Il demonio gliel'ha sempre portata via. E quindi la parola non ha potuto dar luce, non ha potuto dar gioia, dare intelligenza, dare verità e dare giustizia. Gesù li guarisce, scaccia gli spiriti con la parola. Ha questo potere la parola. Per questo ho detto anche a voi in questi giorni di continuamente ruminare la parola, che la parola fa pulizia nella nostra mente, nel nostro cuore. La parola dona vita e allontana la morte. Difatti, guarì tutti i malati, sempre con la parola. Quando l'uomo riceve la parola, dà peso alla parola, la parola di Dio che viene dalla bocca di Gesù, allora guarisce. E la guarigione, abbiamo visto in cosa consiste, l'abbiamo visto dalla suocera, la guarigione consiste nel diventare servitori. Ora uno che diventa servitore diventa umile, altrimenti non riesce a essere servitore. L'umiltà. E l'umiltà è quella caratteristica che impedisce al demonio di prenderti a braccetto. Che il demonio non cammina mai sulla strada dell'umiltà. Per questo quando tu fai il servitore stai ben in mezzo alla strada dell'umiltà e dell'obbedienza alla parola. E quindi sta tranquillo, il demonio non ti accompagnerà, starà lontano da te. Scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. Le malattie non resistono alla parola. Anche i malati diventano servitori. E difatti voi lo vedete, che se quando un ammalato vive, un ammalato che ha la malattia ma vive con la parola, lui non si considera più malato, perché vede che la sua situazione diventa dono per gli altri. Nonostante la malattia, o proprio grazie alla malattia, può incoraggiare, può consolare, può donare fiducia, donare vita ai sani cosiddetti, che sono più malati di lui perché se non hanno la parola. E guarì tutti i malati, e in questo modo si compì, perché si compisse, ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco quindi che Gesù sta facendo quello che aveva detto alla fine del discorso della montagna: non basta ascoltare, bisogna fare per essere saggi, per costruire sulla roccia. Gesù adesso sta realizzando la parola del profeta Isaia. Ha preso le nostre infermità. Lo sta facendo. Non è scappato quando ha visto arrivare gli indemoniati e quando ha visto arrivare i malati. Gesù non è scappato. Non si è ritirato. Non è andato via, ma ha preso su di sé le nostre infermità, li ha accolti, li ha amati, ha dato loro la parola dell'amore del Padre. Si è caricato delle malattie, che adesso tutte queste infermità e malattie pesano su di lui, le porterà sulla croce. Quando porterà la croce, porta le malattie che si è caricato e le infermità che vengono dalla disobbedienza, cioè dal peccato dell'umanità, dal peccato del mondo, che è cominciato a girare nel mondo con Adamo e poi Caino e poi non ha più smesso. E questo ha provocato tutte le tristezze, sofferenze, malattie, infermità. Difatti l'uomo aveva escluso Dio all'inizio, Adamo. Si è nascosto perché ha voluto vivere non più alla luce di Dio. Si è nascosto per far senza, vivere come se Dio non ci fosse. E questo è rimasto. Anche oggi voi lo vedete. Qualche volta avete partecipato a vivere come se Dio non ci fosse, non parlasse, non vedesse, non chiedesse nulla. E allora, da allora, sono cominciate le paure e le sofferenze. E è cominciato un modo di guardare agli altri. Si sono accorti di essere nudi. Ha cominciato questo modo di guardare agli altri nella menzogna. Non hanno più visto l'uomo come creatura di Dio, ma l'hanno visto come possibilità di piacere, di egoismo. È arrivato Mosè e ha donato l'amore di Dio con la legge, ma gli uomini non hanno risposto con l'amore a quest'amore di Dio. Non hanno preso la legge come amore di Dio, ma come costrizione, e hanno cercato di ribellarsi continuamente. Adesso viene Gesù, che compie l'amore del Padre con la croce. E quando porta la croce, Gesù porta le nostre infermità, le nostre malattie, quindi il nostro peccato. E noi siamo alleggeriti dalla croce di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sì, sì.